tutti dopo questa anno, questa falsa anno, pensa che cresce il verde e santità, pazienza, vogliamo celebrare come a Shoah è stato oggi, sono celebrati in tutto il mondo, questa data che pensa di sani e che in effetti è una data decisa più dal mondo della politica che dal mondo religioso, una data che fu istituita da Ben Gurion nel 1953, perché in realtà questo giorno non è solo la memoria della Shoah, ma si chiama Yom HaShoah V'Hagevurah, cioè il giorno della Shoah e dell'eroismo. Perché il 27 di Nissan capitolò la rivolta del ghetto di Kinshasa, che è stato forse il gesto più eroico, più coraggioso di tutta questa tragedia, che ha visto così decimato il nostro popolo. Noi abbiamo un mezzo della Torah che recitiamo tre volte al giorno, verso dell'Asherah Tayyam, nel cantico del mare, che dice: Mi chamocha ba'im Hashem, chi è come te tra le divinità, o Dio. Il Talmud interpreta questo verso: chi è come te, o Dio, tra i muti? Perché la parola im è scritto senza la yod, quindi anziché im, questa parola può essere letta come il lem, che vuol dire muto. Il Talmud riferisce questa sensazione all'episodio di Tito il malvagio, che entra nel tempio, profana il tempio, bestemmia, entra nel santo dei santi, strappa un sefer Torah, lo stende, fa l'amore con una prostituta sopra questo sefer Torah. Chachamim dicono: chi è come te, Dio, può sopportare un oltraggio, un atto di violenza di questo tipo, e sta zitto? Ma Dio non viene intaccato da questo oltraggio. Viceversa, nella parasha che abbiamo letto il Shabbat scorso, già dice lì, c'è questo tragico episodio della morte dei due figli di Yaakov, che per un eccesso di zelo, per fare qualcosa di più, spinti dall'entusiasmo religioso, vengono colpiti in modo plateale, in modo assolutamente totale, vengono bruciati vivi. E la reazione paterna a questa morte è questo silenzio del padre Aaron, padre Don Aaron, Aaron tacque, non proferì parola. Allora guardate quanta asimmetria c'è in questi due episodi, come se di fronte al malvagio Tito Hashem non agisce subito. Tito è colpito attraverso un insetto piccolo che entra nel naso, che per 7 anni gira dentro al suo cervello, è impazzire. Quindi verso colui che ha oltraggiato in modo plateale, in modo così blasfemo, il Signore Dio, una morte silenziosa, una morte invisibile. per coloro che vogliono avvicinarsi a Dio come figli di Aaron, una morte plateale, come se Hashem fosse eloquente nel suo silenzio con i giusti e viceversa fosse silenzioso nell'eloquenza con i malvagi. Quindi i nostri maestri si sono sempre interrogati sul dolore e sulla tragedia, e anche di fronte alla Shoah ovviamente i pensatori ebrei si sono posti tanti interrogativi, perché c'è un detto hasidico che dice che si può essere ebrei con Dio, in Dio e perfino contro Dio, ma mai senza Dio. Quindi tutta la letteratura di Elise ci esprime questo dialogo così forte nei confronti del creatore, in cui si discute con il giudice universale, però non mette mai minimamente in discussione quelli che sono i nostri doveri religiosi e quotidiani. Anche il tempio, nella sua testimonianza, ci ha detto in modo così suggestivo quella che era la sensazione di vedere tante persone che anche in quel momento così tragico non hanno smesso di rivolgere le loro preghiere, le loro speranze, i loro pensieri al Signore Dio. C'è gente che negli anni ha continuato ad accendere la lampada. C'è gente che nei campi di Sukkot vedeva la nuvola del fumo che usciva dai forni e diceva: quest'anno questa è la nostra zucca. Anche lì non hanno mai smesso di esprimere la loro fedeltà ai valori dell'atto. Però il dibattito c'è, interrogativi pesanti ci sono, perché la nostra tradizione da sempre non censura nulla, perché Abramo stesso ci ha insegnato a discutere con Hashem. Quindi questa sera abbiamo il piacere di essere qui tra voi, Giuseppe Lamas, cioè bloccato in questa comunità per il sentimento dell'Assemblea degli Abiti in Italia, presidente del Tribunale Abitico del Nord Italia, che si è interessato molto di questo tema, che tra i suoi vari scritti ha pubblicato questa preziosissima dispensa che titola il problema della teodicea, la Shoah, la teologia ed etica. Quindi ascolteremo una riflessione di Abraham su questo tema, che sarà seguita da letture commentate di alcune poesie scritte dai bambini di Terzin, che ci farà Sonia Lunetti, preside della scuola ebraica di Torino, accompagnata anche da alcuni brani musicali dei nostri amici qui. Con l'occasione per invitare a tutti giovedì prossimo qui alle 18:30 ci sarà un input in memoria di Vittorio Pasetti, mentre domenica sera a scuola con i movimenti giovanili si celebrerà una Ziccarone, giorno dei ricordi dei caduti di tutti coloro che si sono prodigati per la difesa lo stato di sette, mentre lunedì prossimo, perché se festeggeremo il Mazzbaut in attività di via Stalla, e seguirà una cena con danze, balli e tante sorprese. Poi il 21 aprile ci sarà una gita a San Violeta e a Emilia, dove faremo un picnic bellissima visita in Campania e visiteremo le due antiche sinagoghe che ci sono lì. Quindi scrivete, dovete rivolgere via a Paola Boccia.
Bene, oggi è una giornata difficile, di Yom HaShoah, e come in molti luoghi dell'ebraismo questa giornata è ricordata, celebrata, segnata da, come giusto, alcune riflessioni. Io vorrei riassumere alcune considerazioni che si vanno facendo durante questa giornata. Uno dei problemi principali che da sempre si fanno in occasioni di tragedie, come è stata la Shoah, è quella di darci una spiegazione del male e della sofferenza del mondo. Come è possibile, come è stato possibile che tutto quello che di malvagio, di ingiusto, di violento è stato commesso ai danni di persone, tra cui anche bambini, si sia potuto svolgere senza che dal cielo venisse una voce che avesse impedito questo. Questo, badate, è una domanda spontanea che si svolge sempre ovviamente nell'ambito del pensiero religioso. Ma è una domanda molto difficile a cui dare risposta. Dicevo nell'ambito del pensiero religioso, perché nell'ambito del pensiero, diciamo, laico, non ha senso neanche porre questa domanda, perché quello che è successo è una delle tante incongruenze, tante cose inspiegabili che si svolgono in questo momento. Ma dal punto di vista religioso è giusto porsi questo problema. Nell'ambito di questo pensiero, Dio ha perlomeno alcuni attributi, l'attributo del bene, del giusto e dell'onnipotenza. E allora, com'è possibile che un Dio buono e giusto e onnipotente possa avere consentito quello che è avvenuto? È vecchio il problema, è attribuito addirittura a Epicuro, infatti si chiama nella filosofia Argumentum Epicuri. Dio avrebbe fosse potuto impedire questo, ma non ha voluto, e allora questo va in frantumi quella talia degli attributi. E avrebbe voluto ma non ha potuto, e quindi un Dio impotente, e allora non è un Dio. Oppure avrebbe potuto ma non ha voluto, un Dio non buono, malvagio, quindi non se ne esce. Però continua questa considerazione a essere portata avanti. Ecco, e questo tema della sofferenza, del dolore subito ingiustamente, è affrontato anche nel pensiero religioso classico dell'ebraismo. C'è un libro che affronta questo problema dando una sua spiegazione, che non è una spiegazione, ma che è una spiegazione. Voi conoscete la storia di Giobbe, questa persona che è una persona che si comporta bene, che sta bene, felice, una buona famiglia, è ricco, è attorniato da amici, e che improvvisamente perde tutto questo. Incomincia a perdere la sua fortuna, poi perde i suoi familiari e poi è colpito nel proprio corpo. Ecco, e allora qual è la tesi che sviluppano i tre amici che vengono da lontano e che sono così preoccupati nel vederlo in quelle condizioni, che aspettano tre giorni prima di parlare? Che dietro quella sofferenza ci sono dei peccati. Quindi Giobbe, dicono gli amici, non devi lamentarti, non devi stupirti, non devi arrabbiarti, non devi maledire, non devi bestemmiare, perché è colpa tua. Se tu soffri è perché hai peccato. Naturalmente lui non è d'accordo, però noi sappiamo, noi lettori, che ha ragione lui, perché noi abbiamo letto l'antefatto e sappiamo che quella tragedia gli viene addosso a seguito di una specie di scommessa fra Hashem e Satana. Non stiamo adesso a fare la storia del mio. È un testo molto importante, quello del libro di Giobbe, ma poi per altra strada arriverà a farsi una ragione di questa sua sofferenza, accetterà quella sua condizione. Però una risposta, che dicevo non è una risposta, ma che è una risposta, è che ci sono delle sofferenze nel mondo che non seguono i peccati. Si può soffrire senza avere peccato. È un insegnamento che ti dà questo libro. Un'altra spiegazione di queste sofferenze non meritate è quella che va sotto il nome di teoria delle sofferenze d'amore. Cioè, chi soffre ingiustamente è perché Dio lo fa soffrire? Gli manda le sofferenze perché gli vuole bene. E ci sono degli appoggi testuali. Uno degli appoggi testuali è in Mishle, in Proverbi, dove si dice: colui che Dio ama, Dio lo fa soffrire. Nella letteratura talmudica sono dedicate diverse pagine a questa teoria della sofferenza d'amore, ma non viene presa molto in considerazione. Si mostrano alcuni grandi maestri che di fronte alla sofferenza dichiarano esplicitamente che preferirebbero non soffrire ed essere meno in grazia di Dio. Qui, se possiamo accennare un elemento, cioè che il problema della sofferenza è un problema che distoglie dalla vita, distoglie dal modo di essere, dal contributo che si può dare alla propria famiglia, alla società, per cui una vita sana, se è ben vissuta, è una vita che vale. Infatti la risposta dei maestri che stavano male e che vengono visitati da altri colleghi che gli rivolgono la domanda: sarai contento di soffrire? Perché se soffri vuol dire che poi nel mondo a venire ti verrà riconosciuta questa sofferenza. Allora la risposta: non mi sono care né le sofferenze né i loro premi. E quello che comporta. Un'altra teoria è quella che la sofferenza stimolerebbe la teshuva. Però quando si parla di sofferenza, si parla sempre di una sofferenza tollerabile, una sofferenza che non ti distrugge. Ecco, e quindi anche nella terza teoria, quella della sofferenza come stimolo alla penitenza, bisogna che non superi un determinato livello. Ma poi ognuno di noi può interpellare la propria esperienza o l'esperienza di qualcuno che è vissuto accanto a lui. Una sofferenza indicibile non ti induce a fare delle riflessioni approfondite sulla tua condotta, ti preclude qualsiasi possibilità di pensare. Quindi quello che io sto dicendo adesso lo dico per far capire quanto è complicato questo problema. Quindi tutte queste teorie, queste e le altre, sono deboli e non sono, come dire, concludenti. A questo punto vorrei raccontarvi un passo sempre della letteratura talmudica, sempre il trattato di Berachot, che vede come protagonista Mosè, il quale al cospetto di Dio pone tre richieste, tre domande. La prima domanda è che Dio faccia risiedere la Shekinah, la sua presenza in questo mondo in mezzo al popolo ebraico, cioè che la Shekinah risieda nel popolo ebraico. Seconda richiesta, che la Shekinah non risieda fra le nazioni del mondo, ma solo in Israele. E poi una terza, che si riferisce a quello che è scritto in Esodo 33:19: fammi conoscere le tue strade, le tue vie. Ora, per quanto riguarda le due prime richieste, cosa fu esaudito? La Shekinah risiede nel popolo ebraico e non nelle nazioni. Per quanto riguarda la terza domanda, Dio non glielo concesse. E il Talmud spiega che cosa voleva dire Mosè quando fammi conoscere le tue vie. Voleva che gli svelasse il mistero della teodicea, cioè del malvagio che sta bene e della persona innocente che sta male. In ebraico si dice così: tzadik vetorlo, lasciare la loro. Lasciare torlo e tzadik verano, e questo non glielo concesse. Quindi vedete che ci sono testimonianze antiche che indicano come questo problema sia un problema difficile. E a questo proposito viene ripetuta in questo passo uno dei versi che fanno parte di quel passo. Vechanoti et asher achon, vechanoti et asher alechem. Io darò la grazia a colui a cui io ritengo di darla, e userò la misericordia nei confronti di colui al quale riterrò di dare misericordia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la volontà divina è imperturbabile, cioè non è uno più uno fa due. Dice, una persona è tanto buona e com'è che soffre, una persona è tanto malvagia e com'è che sta bene. Non si pone in questi termini, perché Bechanoti et asher achon, berichanti et asher alechem. Ricordate la fine del libro di Isaia: chi lo machshevotai machshevotechem, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Cioè si ragiona in modi diversi, e poi soprattutto i criteri della retribuzione sono sconosciuti a noi. Quindi vedete come è complesso. Quindi vuol dire quel passo che non si può affrontare il problema della teodicea con le categorie razionali. Con la Shoah, date le sue dimensioni terribili, coinvolgimento di milioni di bambini, di lattanti, si riapre il dibattito. E ci sono una serie notevole, nutrita, di persone, rabbini soprattutto, che si pronunciano sul significato della Shoah, cioè della sofferenza. Ne cito, faccio solo i nomi di tre persone. Uno è Menachem Schneerson, il rebbe di Lubavitch, secondo il quale la Shoah è stata voluta da Dio. È stata voluta da Dio per punire certi peccati e per rimettere in marcia, lungo un percorso etico modificato, il popolo di Israele. Senta, non facciamo adesso il toro.
Sappiamo.
Commenti. C'è un altro autore, che è Isaia Leibowitz, che avete sentito nominare, no? Tipo strano, molto intelligente, ma stranissimo. Basti pensare che la voce dell'enciclopedia Ivrit, che è l'enciclopedia nazionale di Israele, alla voce Eretz Israel, che fu affidata a lui incautamente, aggiungo io. Tra le altre cose dice la Medinat Israel, una delle sciagure più grandi che hanno colpito il popolo di Israele. Figura però simpatica, personaggio simpatico, a parte questo. Ecco, lui come affronta il tema della Shoah? Lui propone una nuova prospettiva, cioè non ci si deve coinvolgere troppo. La Shoah è un fenomeno storico e come tale è irrilevante dal punto di vista religioso, quindi se noi siamo religiosi non dobbiamo porci il problema, perché non ci riguarda. Il problema religioso si pone fra noi e Dio, nel senso che noi siamo legati a Dio, però noi dobbiamo qualcosa a Dio, ma non dobbiamo aspettarci qualcosa da Dio. Quindi da un punto di vista teologico, così la trascendenza arriva oltre ogni limite che per cui ti fa perdere il contatto con l'immanenza di questo mondo e dell'uomo. E quindi l'uomo non si deve assolutamente sorprendere, lamentare, cessare di essere quello che era prima, perché in fondo noi abbiamo solo un dovere, quello di servire Dio, di amare Dio, ma non aspettarci niente di particolare. Un ultimo autore che io ho preso in considerazione, anzi due. Uno è Samuel Hugo Bergman e l'altro è Elie Wiesel. Dunque, questi colgono tutte le contraddizioni e le difficoltà a rimanere nella fede dopo Auschwitz e soprattutto confermare il detto Yesh Din veYesh Dayan, esiste una giustizia e esiste un giudice, che sembra messa in discussione dalla Shoah, perché la Shoah ci pone una scommessa, che è quella di rimanere fedeli a Dio e alla Torah nonostante tutto quello che ha detto. Wiesel, per rendere più comprensibile questo pensiero, parla nel suo testo La Notte di un quattordicesimo articolo di fede. Voi sapete che ci sono i 13 articoli di fede di Maimonide. Ecco, bisognerebbe aggiungere un quattordicesimo articolo di fede, così formulato, nonostante tutto, dobbiamo continuare ad esistere. Grazie.
Grazie. Allora, per questa profonda e sentita testimonianza, prima di passare alle tue poesie, se ci sono alcune domande, poche perché sono molto tempo a sogno. Se qualcuno vuole qualche domanda,
ne avrei io di domande da fare.
E tutti, no?
La lezione che ci lascia senza parole, che dice stupendo, complimenti.
Certo. No. Purtroppo direi il contrario. Questa lezione non mi è piaciuta. Insomma, mi dice delle robe completamente ripugnanti. E non posso accettarle, e quelli che sono morti di aver pazienza, tanto io devo aver fede. Allora, in questi casi, per me, bisogna tacere. L'unica cosa che possiamo fare è star zitti.
Vabbè, questa è la sua opinione.
Certo,
ci sono altre persone che non
tacciono. Per cercare di dare una spiegazione a una assistenza.
Va bene, va bene. Altre si sono domande. Sempre la stessa storia.
Sì.
Forse di niente domande intelligenti.
Qualcun altro?
Qualcuno?
Prego.
Chi è? Già lo voglio vedere.
Non
sente niente.
Venga qui così parla io.
L'abbiamo ascoltato molto attentamente, per me è stato molto interessante.
Voce.
Molto interessante, dico. Però purtroppo è innegabile che quello che è successo ci ha fatto perdere tanti credenti ebrei. Moltissimi, io di confusione.
Non si capisce, deve girarsi per di sé.
Non avete capito? Quello che è successo nella Shoah, purtroppo, ha fatto sì che abbiamo perso una grande fetta dei nostri ebrei, che purtroppo non hanno creduto più, che si sono rifiutati, non hanno accettato, che non hanno capito purtroppo questo. E il fatto è che bisogna, la chiusura di Arvars è bellissima, perché è così che si deve fare, credere nonostante, perché non c'è altra via.
Sì, io chi è? Perché c'è stata una bellissima
come? Il suo nome
mi chiamo Gino Rubino, non sono ancora ebreo, ma spero di essere sulla via per diventare.
Sulla via buona.
Io non la vedo una bellissima lezione, io la vedo come però una lezione per l'umanità, nel senso che se considero l'evoluzione della vita e considero la mancanza dei limiti nell'evoluzione della vita ancora adesso, ancora nel mondo attuale, il problema della sofferenza e del dolore io lo vedo come, purtroppo per il popolo ebraico e per molti altri morti, come una dimostrazione che qualcosa della storia è sbagliato, che qualcosa della storia del secolo scorso è sbagliato, è sbagliato l'imperialismo, è sbagliata il cinismo, è sbagliato il modo di vivere delle popolazioni anche non ebraiche. E purtroppo il popolo ebreo è un esempio di quello che è un limite passato. In questo modo io vi ho una lezione sul fatto che i modelli del secolo scorso, così come li abbiamo studiati, ma i modelli anche attuali, mostrano un'incongruenza enorme, storica, assolutamente assurda, per cinismo e per tragedia. È un riassunto di tutta quella che è la storia dell'umanità. E allora, purtroppo, è il popolo ebrei, gli ebrei, il popolo ebraico, insieme anche agli altri morti che ci sono stati e che ci sono ancora tuttora delle altre popolazioni, sono un continuo esempio di come forse noi non siamo in grado di controllare la nostra evoluzione. Forse noi siamo già evoluti e non ci accontentiamo. E allora abbiamo acquisito solo un debito di esempio nei confronti dei morti.
Dunque, se ho capito bene, lei ne fa un problema etico e non teologico. Bene, vi dirò una cosa, che io questo problema, sotto l'aspetto teologico, di cui in estrema sintesi ho cercato di parlare questa sera, l'ho coltivato per tanti anni, ci ho scritto sopra, però con il passare del tempo mi sono sempre più allontanato da questa concezione, e mi ricordo che mi colpì sempre una frase di uno studioso della Shoah, il quale diceva: per carità, non associamo Dio alla Shoah, c'entra niente. Se parliamo di Dio e la Shoah è come associare alla sofferenza, ad Auschwitz, il Satana. E allora, collegandomi a quanto diceva il Signore prima, la Shoah va comunque vista come un fenomeno etico, cioè non tanto chiedersi cosa faceva Dio, ma cosa ha fatto l'uomo. Questo è un problema di etica comportamentale. E allora dobbiamo interrogarci che cosa ha consentito che delle persone che avevano conquistato il potere si trasformassero in una macchina omicida. Si siano trasformati in soggetti che decidevano loro chi era degno di vivere e chi meritava solo la morte. Quindi è un problema di etica. E quindi quando noi riflettiamo sulla Shoah, riflettiamo come abbiamo riflettuto prima, ma non facciamo mancare questa coda, che è un problema etico, e bisogna stare attenti a che non si creino mai delle situazioni in cui possano prevalere queste spinte violente, omicide, di sopraffazione nei confronti di altre persone. Per cui quando c'è la commemorazione, anche il giorno del ricordo, il giorno della Shoah, eccetera, eccetera, dobbiamo porre questo problema, sì, il problema del mantenimento della memoria, uno dei problemi è quanto durerà questa memoria. questo non lo possiamo sapere quanto durerà. Comunque finché durerà, finché ci saranno persone che ricordano, si continuerà a coltivare questa memoria e questi morti. Insomma, soprattutto assieme al mantenimento della memoria, anche l'impegno, l'urgenza di fare in modo che nell'ambito della società e della cultura non possano prendere il sopravvento elementi che possono decidere la vita e la morte del grande Gesù.
Cosa abbiamo mangiato tutto il tempo?
Buonasera a tutti, mi chiamo Sonia Brumetti, insegno alla Scuola Ebraica di Torino da tanti anni e attualmente faccio anche la preside della scuola. A proposito di quello che diceva prima Rav Laras e la dimensione etica del tema della Shoah, mi approfitto per fare una piccolissima riflessione prima di poi presentare quello che ho preparato insieme a due carissimi amici di cui vi parlerò dopo. Stamattina noi abbiamo celebrato Yom HaShoah con i nostri allievi, lo facciamo tutti gli anni, abbiamo un format, se consentite l'espressione, che è in uso, diciamo, dal 1994, la prima volta che l'abbiamo usato, che è così strutturato. Noi dedichiamo la mattinata allo studio della Shoah con i ragazzini. Viene fatto un lavoro di preparazione precedente con i bambini molto, molto compresso in alcuni giorni, proprio perché comunque la Shoah venga delimitata e non pervada tutto l'anno scolastico, perché l'ebraismo non è solo Shoah, anche se le tendenze alla sacralizzazione della memoria sono sempre più forti, soprattutto con l'avvicinarsi della fine dei testimoni e quindi di uno dei canali che viene scelto maggiormente per trasmettere e studiare la memoria della Shoah. E in questo format noi facciamo un percorso nel quale i bambini studiano la storia e all'interno dello studio della storia della Shoah, fatto ovviamente in una maniera adeguata per i piccoli delle elementari e delle scuole medie, venga sviluppato e posto l'accento soprattutto su quella che è la dimensione etica, perché altrimenti per noi non ha nessun senso fare questa riflessione. Faremo un buco nell'acqua da un punto di vista educativo, lasceremo soltanto delle memorie di terrificanti, perché comunque questo è quello che è successo, mentre la cosa importante è far crescere nei ragazzini questo senso di responsabilità verso l'altro e il fatto anche di insieme affrontare un tema difficile e qualcosa che costruisce anche una comunità scolastica, che in un futuro potrebbe costruire quella che è una comunità di un gruppo, e poi soprattutto perché abbiamo bisogno che i nostri ragazzi, quando escono dal nido della scuola ebraica, si sappiano confrontare con gli altri. Che la Shoah non diventi un capitolo che resti isolato, ma che sia in un qualche modo declinabile e confrontabile, pur mantenendo delle caratteristiche di singolarità e di specificità assolutamente indiscutibili dal punto di vista storico, ma con quello che loro incontreranno come studenti nel mondo fuori. Vi dico solo un'ultima cosa: nel mese di febbraio è venuto il ministro, vi abbiamo copiati perché è venuto anche a Milano, ma comunque ci ha onorato della sua visita anche a Torino. È stato organizzato un incontro con il ministro su quello che come si trasmette la Shoah da noi, e noi abbiamo fatto parlare una nostra ex allieva, che non è il solito pappagallino verde che si porta nelle occasioni giuste per far sì che comunque faccia bella figura, eccetera, ma che ben esprimeva quello che era il pensiero di molti altri suoi compagni, che ha finito l'anno scorso la terza media, è andata a frequentare la prima in un liceo fuori, e che ha detto, secondo me, in queste sue riflessioni una cosa bellissima. Cioè che la Shoah non deve essere limitata soltanto allo studio di quel giorno, e che la cosa che a lei è rimasta di più di tutta questa esperienza che ha fatto nella scuola ebraica è stato il progressivo crescere e il progressivo elaborare quelle che sono state delle intuizioni che inizialmente lei percepiva tutte le volte che noi facevamo ogni anno questa giornata di commemorazione, il progressivo crescere di una razionalizzazione e quindi di una stabilizzazione di quelli che sono i pensieri, di quello che sono le sue conoscenze e di quella che è poi la capacità di confrontarsi con gli altri e di trasmettere il suo messaggio di responsabilità nei confronti degli altri. Quello che vi proponiamo questa sera è un percorso sui bambini di Teresin. Io ringrazio moltissimo Rav Della Rocca e Paola Boccia per averci invitati, ringrazio Rav Laras per la sua lezione, vi consiglio di leggere questo straordinario libro del quale io ho avuto la fortuna di poter assistere a una sua lezione molto più articolata e approfondita, perché ce n'era il tempo, in un seminario di formazione per gli insegnanti organizzato da Lucei a Firenze un po' di anni fa.
Perché la memoria è buona?
Io sì, ci provo.
Sei anni fa.
Solo.
Sì, no. Quello che vi racconteremo è un pochino un percorso sulla storia di Theresienstadt. Ho chiesto aiuto a due carissimi amici che non sono ebrei, ma che di Shoah ne sanno molto più di molti altri ebrei, perché hanno letto moltissimo e si sono sperimentati per anni su questo tema. Sono degli artisti, sono degli attori, musicisti, e hanno accettato di aiutarmi nel presentare questa breve narrazione, e li ringrazio molto per questo, e direi senza dubbio che possiamo iniziare. Grazie.
Possiamo dire. Thank you.
1, 2, 3, 4. Scusate, piccole prove tecniche di traduzione. Noi tenteremo di raccontarvi io un pochino, qualche cosina su Telesin, ovviamente non vi tedieremo a lungo. Io farò qualche piccola introduzione, diciamo più di carattere più informativo sulla storia di questo posto, e Raffaella e Valentino invece vi leggeranno dei documenti relativi a Telesin. Nel 1780, tra le montagne della Boemia, tra il fiume Elba e il fiume Horn, l'imperatore asburgico Francesco Giuseppe fece costruire una grande fortezza, e questa fortezza la dedicò alla madre, dandole il nome di Telesin, Maria Teresa d'Asburgo. La città fortificata di Telesin viene scelta dai nazisti verso la fine del 1941 come un luogo dove poter deportare gli ebrei cechi. Tra il 24 novembre e il 4 dicembre del 1941 i nazisti inviarono a Telesin Stadt, come l'avevano ribattezzata in tedesco, circa 3.300 ebrei cechi, che vennero organizzati in due battaglioni di lavoro che erano stati denominati AK1 e AK2. Questi uomini ebbero il compito di trasformare la cittadina in grado di accogliere 85.000 persone contro la capacità reale della città, che era di 7.000 persone. La cifra di 85.000 persone non era certo frutto di un calcolo casuale. Reinhard Heydrich aveva calcolato che le persone anziane ebree del Reich corrispondevano a circa il 30% del totale degli ebrei austro-tedeschi. Nella mente di Heydrich, il primo scopo a cui doveva assolvere in qualche modo per registrare era quello di accogliere gli anziani ebrei tedeschi. Pure noi lo pensiamo, o comunque è un'icona quella dei bambini di Telesin. Mentre in realtà la cosa nasce diversamente. Nella conferenza di Wannsee del 1942, dove viene stabilita, non nominata espressamente la parola soluzione finale, ma comunque sappiamo bene che viene presa la decisione, Heydrich spiega: è previsto che gli ebrei al di sopra dei 65 anni non verranno evacuati, bensì internati in un ghetto per anziani. Evacuati era il solito modo mistificatorio col quale i nazisti esprimevano le loro intenzioni. Si è pensato, dice Heydrich, a Theresienstadt. Oltre a quelle classi di età, nel ghetto ebraico per anziani verranno accolti anche gli grandi invalidi di guerra e gli ebrei decorati in guerra, croce di ferro della prima classe. La questione però posta così da Heydrich era problematica, perché Heydrich sapeva che l'arresto e l'invio di un campo di concentramento di un anziano o di un ex combattente della prima guerra mondiale provocava disagio nella popolazione. Creare un campo nel quale gli ebrei anziani sarebbero potuti morire di morte naturale era invece una soluzione propagandisticamente accettabile. Per questo motivo il campo di Theresienstadt nasceva in primo luogo come campo per anziani. Heydrich accettò anche l'idea che i decorati e gli invalidi dovessero essere inviati a Theresienstadt. Per quale ragione? In primo luogo perché l'esercito tedesco, la Wehrmacht, quando si accorse che nelle deportazioni venivano mandati evacuati all'estero, dicevo che le deportazioni verso i campi di sterminio anche di ex ufficiali ebrei distintisi in guerra avevano provocato comunque una reazione negativa anche all'interno della Wehrmacht, e quindi bisognava trovare una soluzione, un pretesto E comunque la Wehrmacht aveva chiesto che questi, che erano stati comunque dei militari, potessero morire in Germania. Il secondo problema era un problema che bisognava affrontare da un punto di vista propagandistico. Ufficialmente gli ebrei non venivano mandati a morire. La propaganda nazista affermava che dovevano essere evacuati all'est nei campi di lavoro. Ma non era una menzogna credibile quella di dire che si mandavano degli anziani di 65 anni a lavorare nei campi di lavoro. Quindi Theresienstadt nasce come il campo di concentramento per anziani destinato alla propaganda. Ben presto diventerà invece il simbolo della deportazione dei bambini di Theresien. E Raffaella adesso vi leggerà la prima poesia che abbiamo scelto, nella quale i bambini con estrema lucidità descrivono quella che è la vita tesa.
Siamo abituati a piantarci in lunghe file alle 7 del mattino, a mezzogiorno e alle 7 di sera, con la gavetta in mano, per un po' di acqua tiepida, dal sapore di sale o di caffè, o, se va bene, per qualche patata. Ci siamo abituati a dormire senza letto, a saltare ogni uniforme scendendo dal marciapiede e risalendo poi sul marciapiede. Ci siamo abituati agli schiaffi senza motivo, alle botte, alle impiccagioni. Ci siamo abituati a vedere la gente morire nei propri esperimenti, a vedere salire in alto la montagna delle casse da morto, a vedere i malati giacere nella loro sporcizia e i medici impotenti. Ci siamo abituati all'arrivo periodico di un migliaio di infelici e alla corrispondente partenza di un altro migliaio di esseri ancora più infelici.
Quando si leggono le poesie dei bambini di Theresien c'è un aspetto che trovo estremamente inquietante: l'assenza dello stupore. Le descrizioni che vengono fatte sono delle descrizioni asciutte, secche, dirette, ed è impressionante perché per me, che lavoro con i bambini, una delle cose che più invece mi restituisce la gioia di lavorare con loro è lo stupore che loro mi porteranno, e il fatto che sicuramente mi chiederanno delle spiegazioni, mi vorranno sapere qualche cosa. Non c'era niente di tutto ciò. Questo tema ritorna anche negli scritti, nelle descrizioni di quella che era la vita di Theresien. Vi leggeremo adesso la descrizione che Ellen Lewis, una ballerina tuttora vivente, nata a Praga, deportata nel 1942 al ghetto di Theresien e poi trasferita ad Auschwitz, sopravvissuta, fonderà poi una scuola di danza, si trasferirà a Belfast e riuscirà a coronare questa sua grandissima passione. Descrive in questo suo libro, Il tempo di parlare, quello che è stato il suo arrivo a Theresien e che cosa doveva fare.
Il ricovero per bambine fra i 4 e gli 11 anni era gestito da due sorelle, le superiori gerarchiche di tutte le aiutante, me compresa. Se sulle prime avevo considerato una fortuna l'essere approdata a un lavoro utile in un posto relativamente civilizzato, ben presto dovetti disillungermi. Le due sorelle non solo erano inefficienti, ma erano anche totalmente insensibili alle necessità delle bambine loro affidate, con le quali, di conseguenza, era assai difficile lavorare. Le bambine erano per lo più orfane, sole, smarrite e spesso ribelli o isteriche e costantemente affamate. Nei primi giorni dopo il nostro arrivo a Terezin avevo dichiarato che il cibo proveniente dalle cucine di Terezin era così rivoltante da risultare immangiabile. Quando cominciai a lavorare con le bambine, la qualità del cibo non aveva più alcuna importanza. La sola cosa che mi importasse era poterne avere. Per farla breve, ero affamata come chiunque altro. Il lavoro nel ricovero era fisicamente estenuante e molto faticoso sul piano emotivo. A settimane alterne facevo il turno di notte per 7 sere consecutive. Questo significava che dovevo dormire nel ricovero e affrontare numerose emergenze, incubi notturni, pipì a letto, volontarie malefatte e attacchi d'ansia e disperazione che spezzavano il cuore. La prima cosa da fare al mattino era frugare in quelle testoline alla ricerca dei pidocchi. Poi dovevamo organizzare un programma di attività utili, stimolanti e interessanti, ma non un vero insegnamento, che era proibito in base al principio che i piccoli ebrei dovevano restare ignoranti per punirli di essere ebrei. Col bel tempo portavo il mio gruppo di ragazzine sui bastioni, dove ballavamo al suono delle nostre voci. Tutti noi che vivevamo e lavoravamo a contatto con bambini e bambine disobbedivamo deliberatamente e attivamente all'ordine di non insegnare, ma dovevamo tenere gli occhi ben aperti nel caso si avvicinassero dei pericoli. Anche così impartivamo oralmente la maggior parte degli insegnamenti. Era impossibile restituire alle bambine il senso di sicurezza che avevano perduto e quell'ora al giorno che erano autorizzate a trascorrere con i genitori non faceva che peggiorare la sensazione di abbandono nel resto del tempo. Noi facevamo del nostro meglio per tenerle mentalmente in esercizio, per coinvolgerle in attività fisiche interessanti e divertenti e per dar loro i primi rudimenti educativi, ma malgrado tutti i nostri sforzi sapevamo benissimo che la loro non era la vita dei bambini normali. A lavorare nel ricovero per bambini al terzo piano delle baracche Hamburg. Il contrasto con il ricovero delle bambine non avrebbe potuto essere più netto. Il direttore era intelligente, saggio, moderno e dirigeva quel posto con dedizione e delicatezza e anche con allegria. Il risultato era un'atmosfera amichevole e rilassata, che rendeva assai più facile vivere e lavorare con i maschi che con le femmine che mi ero appena lasciata alle spalle. Spesso li portavo a giocare sui bastioni. Durante quelle uscite camminavano per la strada in formazione perfetta, ma arrivati all'aperto si trasformavano in bambini qualsiasi, spontanei e chiassosi. Gridavano, cantavano, saltavano, si rotolavano nella soffice erba verde e si arrampicavano sugli alberi. Non si comportavano come se fossero noi. Era difficile riportare la calma e rimetterla in fila, e spezzava il cuore vedere l'improvvisa tristezza sui loro visi. Ripercorrendo le strade di Terezin si ricordavano di quanto fossero affamati.
La mistificazione e l'inganno sono stati
degli elementi sui quali i nazisti hanno costruito interamente la loro propaganda. Terzi direi che è l'icona proprio di questo, è l'apice dell'inganno. Nella logica perversa dei nazisti, Terzi Star assolse la funzione di un villaggio finto. Tra il 5 e il 14 ottobre 1943 giunsero a Theresienstadt 456 ebrei danesi. Come sapete, la maggior parte degli ebrei danesi erano stati salvati dalla popolazione, ma una piccola parte di questi ebrei danesi erano stati catturati dai nazisti. La Croce Rossa danese e svedese chiese subito di poter verificare le condizioni di questi prigionieri. I nazisti, di fronte alle voci che cominciavano a circolare sullo sterminio, non potevano rifiutare per non destare sospetti e quindi occorreva avvolgere la difficoltà in un'occasione. Nel dicembre 1943 il comandante di Theresienstadt, Karl Ramm, riunì il consiglio ebraico comunicando che avrebbero dovuto abbellire il campo. Viene stabilito un percorso da far seguire alla delegazione della Croce Rossa. L'itinerario viene attrezzato in modo da far apparire la vita del campo gioiosa e felice. Fiori, negozi, un campo da gioco, biblioteche, tutto viene fabbricato per questa fase. Ram tuttavia non era ancora soddisfatto. Orfani e malati erano troppi nel campo e non si poteva nasconderli, c'era una situazione di sovraffollamento. Così tra il 15 e il 18 maggio del 1944 viene deportato verso Auschwitz e Bergen-Belsen 7.500 abitanti definiti impresentabili. A Theresienstadt era vietato insegnare, ma per la visita della Croce Rossa viene creata una falsa scuola sulla quale campeggiava un cartello con la scritta «Chiuso per vacanze». Il giorno della visita, il 23 giugno del 1944, il delegato della Croce Rossa Internazionale, lo svizzero Maurice Rossel, arrivò. La visita durò dalle 10 del mattino fino alle 6 di sera. La delegazione era guidata dal comandante Ramm e da Epstein, che era il presidente del Consiglio ebraico. Nella grande piazza di Theresienstadt i nazisti avevano fatto costruire il padiglione per i concerti. Rossel vide dei prigionieri suonare in un'atmosfera totalmente irreale. Gli vennero mostrato un asilo, un luogo di ricovero per i neonati, per i bambini piccoli. Rossel lo fotografò e nel suo rapporto scrisse con meraviglia di essersi trovato in un luogo accogliente, decorato con immagini di animali, con lettini puliti, una bella cucina spaziosa. L'asilo era stato costruito pochi giorni prima e pochi giorni dopo venne smantellato. A Theresienstadt era vietato avere figli. Le donne rimanevano incinta, venivano costrette ad abortire e punire. Ma tutto questo la Croce Rossa non l'aveva visto. I nazisti avevano provato la messa in scena come in un'opera d'arte teatrale, in una maniera ossessiva. Il campo non veniva più chiamato ghetto, ma zona di popolamento ebraico. Epstein viene chiamato sindaco e ai prigionieri, che solitamente erano obbligati a fare immediatamente il saluto al passaggio dell'SS, venne vietato di salutare davanti a Rossel sotto la minaccia di morte. Nel suo rapporto, nel rapporto della Croce Rossa, egli scrisse di aver visto una normale città di Parigi e aggiunse: possiamo dire che abbiamo provato uno stupore immenso per il fatto di aver trovato del ghetto una città che vive una vita quasi normale. Terminata la farsa che hanno voluto costruire i tedeschi, una farsa che aveva visto i nazisti come registi e gli ebrei come attori e Rossel come spettatore, la riuscita dell'inganno fece capire ai nazisti la potenzialità di questa messa in scena. Dal 28 settembre al 28 ottobre 1944 da Theresienstadt partirono 11 treni che portarono ad Auschwitz verso la morte 18.408 persone, tra questi tutti gli attori della commedia. Poco dopo la partenza di Rossell, la propaganda nazista girò un film dal titolo Il Führer che regalò la città agli ebrei. Nel filmato venne ripresa tutta la commedia inscenata davanti alla Croce Rossa e il cortometraggio venne proiettato in tutti i cinema tedeschi. Ma i bambini, viene da chiedersi, sapevano quello che stavano facendo? Che cosa sapevano i bambini? Come vivevano queste cose? Qualcuno dice che forse erano poco consapevoli, per qualcun altro no. Forse la più bella risposta sia questa piccolissima poesia che si intitola Il Topolino e che ha scritto un bambino morto da Auschwitz.
In fondo al nido, il topolino si cerca una pulce nel pelo fino, si dà da fare, fruga e rifruga, ma non la trova, non ha fortuna, gira di qui, gira di là, ma la pulcetta non se ne va. Ed ecco, arriva il papà topo, che al suo pelo fa un sopralluogo. Ecco che acciuffa quella pulcetta e nel fuoco lesto la getta. Il topolino corre diretto ad invitare il suo nonnetto. Menù del giorno, pulcetta al fuoco.
La città di Terezin, quindi, abbiamo detto prima, doveva restituire il volto umano della Germania al resto del mondo. L'apparenza era fondamentale per i nazisti, per gli ebrei no. In quel ghetto malato, affamato, artisti e di tutti i tipi, restituiscono ai bambini la dimensione della cultura. Di nascosto leggono, organizzano letture, concerti, teatri. Teresa Stattura è vita di ebrei scolari, dottori, ingegneri, cantanti, diplomatici, compositori. C'erano 60.000 libri nella biblioteca di Teresa. La cultura era la resistenza. Ecco come Hanna, una bambina cecoslovacca deportata e poi morta ad Auschwitz, deportata a Teresa, descrive le sue lezioni di musica e le lezioni di arte.
Tutti i giorni, nella soffitta del Kinderheim L410, si tenevano lezioni segrete. Imparavano nuove canzoni, cantavano sottovoce per non essere udite dalle guardie. Alla fine della lezione veniva scelta una bambina che intonava uno dei canti preferiti di casa. Quando era il suo turno, Hanna cantava sempre un pezzo intitolato Stonoska, la canzone del mille piedi. La sua vita non è un zucchero, che tormento, quando cammina i piedi fa male, oh io oh, che lamento, quando sono triste canto, canto il mille piedi, canto che di scarpe ce ne ha tante più non mi lamento. Ma le lezioni preferite di Anna erano quelle di arte. Era difficile trovare il materiale per disegnare o dipingere. Qualcuno era riuscito a portarlo nel ghetto nascondendolo nelle valigie. La carta veniva rubata, spesso correndo gravi rischi dai magazzini dei nazisti. L'insegnante d'arte, Friedel Dieter Brandeis, era stata un'editrice famosa ed era rinchiusa anche lei a Perlsenstadt. Friedel insegnava alle sue studentesse argomenti seri come la prospettiva e la composizione, e qualche volta le ragazze facevano dei disegni che avevano come soggetto la realtà, le mura del ghetto, le persone che facevano la fila per il cibo, i prigionieri picchiati dai soldati nazisti. Ma più di ogni altra cosa, Friedel voleva che le sue lezioni aiutassero i bambini a dimenticare il terribile ambiente in cui vivevano, almeno per un po'. Pensate allo spazio, pensate alla libertà, lasciate correre la vostra immaginazione. Ditemi cosa c'è nei vostri cuori. Mettetelo sulla carta. E per premiarle, le portava sul tetto dell'edificio, in modo che potessero essere più vicine al cielo. E di lassù, le ragazze potevano guardare oltre il muro del campo e vedere in lontananza le montagne che lo circondavano. Potevano sognare gli uccelli, le farfalle, i ruscelli, le altalene, e usando i pastelli e le matite, potevano farli rivedere sulla carta.
Rimpatrio dei ragazzini sopravvissuti. Nell'agosto del 1945 ricevette due valigie da uno studente di Friedel. Queste due valigie erano piene di disegni. Lui le prese, le portò alla comunità ebraica di Praga, ma in quel momento l'ultima cosa che era urgente da fare era riguardare i disegni. Quindi le valigie vennero messe da parte, conservate. 10 anni dopo furono riaperte, si guardarono tutti i disegni, fu fatta una prima mostra e c'è il museo dei disegni dei bambini di Teresina e delle loro poesie, e che sono stati visti da milioni e milioni di persone. Ma parallelamente a questo mondo di cultura, a questo restituire la dignità, il senso della vita, permettetemi anche il senso del futuro, che suona come una nota paradossale in una situazione di quel tipo. Il tema continuo e costante era quello dei trasporti. I trasporti che andavano verso Auschwitz. I bambini hanno scritto molte poesie dei trasporti. Noi ne abbiamo scelta una.
Tanti mesi, ormai anni, abbiamo vissuto, anche semplicemente hanno vegetato i vecchi, eppure nessuno presumeva, nessuno credeva che, di nuovo, il trasporto venisse il lago della vita ad increspare. Ignorava che, di nuovo, strisciando, il trasporto si avvicinava, che lontano gli amici nuovamente conduce, che tra noi qualcuno se ne va, che della vita il solito nastro si spezza e verso l'est la fila dei vagoni si dispone. E nel punto giusto il trasporto ha colpito mai come prima. Sicuramente quanto amici sono saliti per non tornare.
Nei lager nazisti, scrive Bruno Maida in un recente libro sulla Shoah dei bambini, edito da Einaudi, uscito da pochissimo, la Shoah dei bambini in Italia, nei lager nazisti le disposizioni furono sempre diverse e spesso contraddittorie, anche rispetto alla vita e alla morte dei bambini. I due blocchi dove vennero concentrati si trovavano a Birkenau, sta parlando dei bambini di Theresien. La sorte dei più piccoli non fu diversa da quella degli adulti. Fame, sete, malattie uccisero bambini zingari tra continue sofferenze, oltre che i bambini di Theresien. Per 6 mesi i 700 superstiti di Theresien ricevettero cibo migliore rispetto a quello dei loro coetanei zingari. Frequentarono una sorta di scuola realizzata da alcuni adulti, portarono a termine persino una recita, Biancaneve. Nella notte fra l'8 e il 9 marzo 1944 percorsero anche loro la via del cammino. Nel pomeriggio del 27 gennaio 1945 le truppe tedesche entrarono a Birkenau e Monowitz. Nelle baracche nessuno aveva la forza di gioire e il panorama spettrale che si presentava ai liberatori non lasciava senza parole. Di quel gruppo di bambini ebrei e polacchi, 181 per l'esattezza, 72 erano affetti da tubercolosi polmonare, 32 da assideramento, 49 da esaurimento estremo, 28 da altre malattie. Ma il confronto fra Theresien e Auschwitz è molto presente nella memoria, sempre di Ellen Lewis, che così descrive.
In mezzo alle umilianti restrizioni e privazioni di Theresien, avevo pensato alla mia casa di Praga come a un paradiso, persino sotto l'occupazione tedesca. Adesso mi riscoprivo a ricordare la bruttezza del ghetto pressappoco con la stessa nostalgia. A Theresien, sui bastioni e nel giardino dell'ospedale, cresceva l'erba e persino qualche fiore. Gli alberi germogliavano o erano spogli a secondo delle stagioni e gli uccelli cantavano, richiamandosi in un lato. Qui la natura era morta, come la gente. Gli uccelli erano fuggiti lontani e la loro partenza aveva lasciato uno silenzio che sembrava un grido. A Theresien ognuno conservava ancora tratti e caratteristiche riconoscibili della propria esistenza precedente. Qui i deportati arrivati in dicembre avevano acquisito un'assoluta uniformità di pensiero e parola, come se fossero stati tutti marchiati dalla stessa inesplicabile esperienza. Mostravano un'ansia crudele, quasi sadica, di iniziare i nuovi arrivati ai lugubri segreti di Birkenau e di descriverci che cosa ci aspettava. Tutti, anche le persone più gentili, avevano subito una trasformazione terrificante.
Quando io ero bambina e ci raccontavano la Shoah, non servivano molte parole. si faceva riferimento solitamente a due simboli che mi sono rimasti profondamente impressi. Uno era il numero tatuato, forse perché lo potevo vedere nei testimoni, che allora ce n'erano ancora molti, e l'altro era il numero delle vittime, 6 milioni di ebrei, 13 milioni di morti nella seconda guerra mondiale. Stamattina, parlando con i nostri ragazzini, a un certo punto nei vari lavori è stato citato questo numero di 13 milioni e un insegnante ha chiesto ai bambini: quanto tempo impieghereste a contare fino a 13 milioni? Ma contando 1, 2, 3, 4. I bambini sono rimasti un po' sbalorditi dalla domanda. Non hanno mai pensato di quantificare, eppure parlavano di una quantità. Hanno cercato di ipotizzare un periodo di tempo. La risposta l'ha data sempre l'insegnante. Ha detto: se contate con questo ritmo ci impiegate 6 mesi, quasi il vostro anno scolastico. E allora forse ricordare i numeri comunque ha un senso. Artesi, dal 20 aprile 1945, erano arrivati ebrei dalla Germania, dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Polonia, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia e molti altri posti. All'incirca 141.000 ebrei, 33.456 morti nel ghetto, 88.202 trasportati nei campi della morte a est. Nel 9 maggio del 1945 erano rimasti a Theresienstadt in totale 16.832 ebrei. Dei 15.000 bambini deportati da Theresienstadt ad Auschwitz, 100 ne sono sopravvissuti, nessuno sotto i 14 anni. L'ultimo ebreo che ha lasciato Teresi lo lascerà nell'agosto del 1945.
Kur magst du so und sie hat Platz die Säule Tränen sind so blut Spieren bleiben so bonazzo Spieren bleiben so wie Ist der Tate du fasch gut und mit uns gut Stille gibt man bei den Teufeln Unser Unglück werden Zeugen, sei wie nicht verstehen. Sorgen bringen euch die Appen, Sorgen leuchten wie sind zusammen. Nur zu unser Beine euch mit so scheigen müssen. Primavera è ritornata, ma per noi non torna più. I fiori il mondo si è vestito, per tutti non per me. Quando fuori tutto splende, il buio è dentro me. Piange mamma disperata, il bimbo va a volare. Silenzio mio tesoro, non piangere, non servirà. Le mie lacrime, le tue, il nemico non capirà. Anche i mari hanno le rive, le prigioni hanno le sbarre, sono il nostro dolore.
Usciamo dal ricordare il senso di angoscia. L'angoscia sfoga a fare il potere. Il lune si raccontarsi storie perché questa ferita ci sta tutta. Nessuno è immaginata. Però per noi la gioia è l'unico modo, è l'unico veicolo per coprire questo forte vuoto. La gioia ci ha detto un Ahattaba Haim, e tu sceglierai la vita. Non sappiamo se questo monito imperativo è un suggerimento, è un imperativo, fatto sta che noi dobbiamo scegliere la vita nonostante tutto. Noi siamo il popolo di Afalpine, il nostro malgrado, ciò nonostante, quello che cantiamo Amin Amin Tamashir Ma'am Ya Tamashir Ya Falpishi Ma'am Ya, nonostante questa epoca di Mashir Hinduja Tarda Amin. C'è una bellissima spiegazione della Akedat Yitzchak, la Akedat Yitzchak, all'Akedat Yitzchak, che è per noi il paradigma del sacrificio, del Kiddush Hashem, del mettere a disposizione la vita per accanto. E gli spiega che il vero sacrificio non è stato tanto salire questa montagna. Salire la montagna per 3 giorni per padre e figlio, che uno sa che deve uccidere, l'altro sa che deve essere ucciso, è terribile. Eppure c'è qualcosa di ancora più straordinario, ancora più difficile, che è quello di sapere scendere da questa montagna. Cioè quello di ricominciare, di ricostruire, di tornare con i piedi per terra, cioè di dare un senso alla vita. E credo che sia ieri sono vissuti sia coloro che, come Abraham, sulla loro pelle hanno vissuto tutta la sua, sono un esempio di mente che noi dobbiamo continuare a scegliere la vita, nonostante tutto. E quindi domani mattina dovrei cominciare a mettersi il tefilina, il tefilà, e esprimere sempre questo nostro credo, Shema Israel, che è quel ciò che ci dà la forza, e quindi ha spinta a continuare per fare sempre dell'ebraismo, come ha detto Sonia, non è il giorno di morte del partito, ma una, è il giorno di vita perché Dio ci ha scelto, ci ha chiesto di aprire a questa vita. Grazie a tutti e ci vediamo lunedì prossimo per festeggiare assieme al Smart.